Grazie davvero molto, fratello. Billy vuole che dica che questa è la mia prima volta al pulpito da 3 mesi. Ed egli, ricordo la prima volta che lo feci salire per testimoniare, disse, per prima cosa ho paura. Ce l'ho anch'io. Circa 35 anni nel ministero e questo è il periodo di tempo più lungo in cui sono stato lontano dal pulpito da quando sono nel ministero. Avevo bisogno di un piccolo riposo, così il fratello Mosley ed io e alcuni dei fratelli qui abbiamo fatto un piccolo viaggio di caccia e ora ci siamo riposati e questa è la mia prima riunione da quando io sono circa dal primo di settembre. Ed è qualcosa, un ministero, è qualcosa con cui dovete in qualche modo rimanere. Ed ora io ho chiesto di spegnere quel ventilatore o vedere se potevano spegnerlo perché so che è difficile sentire ed è difficile, lo so, quando qualcuno sta dando la propria testimonianza. Ho fatto fatica a sentirli. Potete sentire bene ora? Bene. So che devo rimanere in qualche modo vicino a questo microfono finché lo sistemeranno. Questo è certamente un grande privilegio per me e io sono certamente grato al presidente e alla sezione degli uomini d'affari del pieno evangelo qui a Yuma e per tutti i ministri. Questi bravi cantori qui che erano quassù alcuni momenti fa, mi piacerebbe ascoltarli alla riunione, quello era molto bello. Io mi sono proprio chiesto quando stavano cantando se Giovanni mi vide e spero che l'abbia fatto. E così sento che qui siete in un risveglio. Il Signore vi benedica riccamente, fratello e sorella, mentre ministrate. E per tutti i miei amici a Phoenix e nei diversi luoghi che è da tutta la California. E voglio solo dire una parola riguardo le sezioni. Quando sono venuto dalla gente pentecostale, io avevo avuto un'esperienza pentecostale, non sapendo che ci fosse una chiesa pentecostale. Io allora ero un battista missionario. Avevo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e avevo scoperto che c'erano delle persone che credevano la stessa cosa che avevo ricevuto e l'avevano ricevuto 40 anni prima che lo ricevessi io. Quindi ero solo uno, come ha detto Paolo, credo, non cercando di dirlo come lui, ma per così dire, uno nato fuori stagione. Ma i miei fratelli sembravano pensare che fossi in un certo senso andato allo sbaraglio, come diciamo noi, ma io sapevo di aver ricevuto qualcosa. Allora la mia esperienza era proprio come loro l'avevano ricevuta là. Ed ecco la maniera nella quale mi piace. Ma quando sono venuto tra di loro, la parte struggente di ciò, ho scoperto che erano tanto divisi in diverse denominazioni quanto lo era la mia Chiesa Battista. E loro, io pensavo che ce ne fosse solo una chiamata Pentecoste e ciò fosse tutto, ma ho scoperto che ce n'erano diverse denominazioni. Quindi ora erano tutti eccellenti. Io conosco alcuni degli uomini più eccellenti che abbia mai incontrato in vita mia. Erano in quei gruppi. Ed erano certamente diverse denominazioni. E il mio pensiero era che dovessimo essere di un unico cuore, con Cristo. E non mi sono mai unito ad alcuna loro determinata denominazione. Io rimasi proprio tra di loro e cercavo di allungare entrambe le mani e tutte le mani e dire siamo fratelli. Noi non possiamo vedere piccole cose diversamente dall'uno o dall'altro, ma a parte tutto ciò siamo comunque fratelli perché siamo nati dallo stesso Spirito, siamo la famiglia di Dio. Allora quando gli uomini d'affari cristiani, gli uomini d'affari del pieno Evangelo, questa sezione, io ero tra le prime riunioni con il fratello Shakarian, lo conoscevo prima che ci fosse lo l'organizzazione, ovvero l'organismo fosse formato. Pensavo che ciò fosse una grande cosa ed è stata una porta aperta per me per viaggiare in campo internazionale con questi uomini d'affari del pieno Evangelo, dove a volte trovate un gruppo di ministri, a volte hanno un piccolo sentimento contro un altro gruppo perché qualcuno ha detto qualcosa. Quello non avviene dappertutto, ma lo troviamo in alcuni luoghi. E per così dire, se una chiesa lo sponsorizza, l'altra non avrà niente a che fare con ciò, ma con gli uomini d'affari del pieno Evangelo è stata una porta aperta per me. Quando loro entrano, allora posso riunire insieme tutti i miei fratelli e noi possiamo associarci. Forse due pastori potrebbero aver avuto un sentimento o qualcosa del genere. Questa è stata una grande porta aperta ed ora ho viaggiato in campo internazionale per loro da anni, parlando nelle loro sezioni. E Yuma non è una città molto grande, sebbene immagino sia molto più grande di quella da cui vengo io, Jeffersonville, Indiana. Ma ho incontrato il vostro presidente qui, e gli altri della vostra sezione, e penso che qui abbiate una meravigliosa opportunità. Stavo proprio pensando stasera, mentre sedevo qui e guardavo la gente, sapete, molto presto rimarremo senza questo privilegio. Il Concilio Mondiale delle Chiese presto ci inghiottirà. Presumo che la maggior parte del mio uditorio stasera è formato da pentecostali e battisti e la Chiesa di Dio e coloro che sono fuori da quel Concilio Mondiale delle Chiese. Ed essi, ecco proprio su cosa hanno agito, ed è ciò che la Bibbia ha detto che avrebbero fatto, e siamo stati avvisati di ciò, quindi stiamone al di fuori. E quindi, come lo si stava dicendo stasera nel cantico della vicina venuta del Signore, potrebbe essere più vicina di quel che pensiamo. E penso che quando possiamo riunirci con questo genere di comunione, crea qualcosa per noi che ci avvicina insieme di più. E mentre ci avviciniamo insieme, ci avviciniamo anche a Dio, perché Gesù disse: come lo avete fatto al minore di questi miei piccoli, l'avete fatto a me. Ho un ragazzino qui dentro da qualche parte, immagino Joseph, c'è Billy seduto qui, due figlie sedute là dietro e una moglie. Ora, se qualcuno avesse qualcosa che fosse, voleste fare qualcosa di veramente gentile, io preferirei che lo faceste ai miei figli piuttosto che a me. E così forse sento che forse, come genitore, ed egli è la fonte della paternità, penso sia il modo in cui Dio senta, se noi lo serviamo da come ci serviamo a vicenda. Ecco come serviamo Dio. E sapendo che questa è la verità, allora penso che ogni volta che la sezione si incontra, essendo la sua posizione inter-evangelica, non c'è veramente alcuna dottrina per cui prendono posizione gli uomini d'affari del pieno Evangelo. Prendono posizione solo per il pieno Evangelo. E se un uomo differisce, ciò va perfettamente bene. Va bene, abbiamo comunque comunione. Quindi penso che sarebbe se vivessi in questa città, credo che quando si riunisce quella sezione, se ci fosse mai una via possibile, io sarei là e cercherei di avere lì tutti quelli che posso. È giusto, perché è una cosa che ci rafforza insieme. Io vivo a Tucson e parlo continuamente in quella sezione, sempre. E a Phoenix, da quando mi sono trasferito in Arizona, sono a Phoenix ogni volta che ho l'opportunità di allontanarmi per andare a Phoenix, perché e cerco di portare qualcuno con me, invito qualcuno, prendo altri ministri. E dite, ebbene vedi, fratello Branham, noi non lo facciamo. Dico, non importa che cosa voi, venite solo con me, venite come un amico con me. E portarli là solo per un po'. Ecco tutto ciò che dovete fare. E hanno scoperto che il cuore di ogni uomo brama la comunione. E dovremmo farlo in quella maniera. È un grande segno del tempo della fine. Dio benedica questa sezione. Possa essa esistere finché il Signore Gesù verrà per riceverci in gloria. è la mia preghiera. Ora, ricordo il mio primo viaggio per Yuma. Ero in una Ford Modello T che poteva andare a 30 miglia l'ora. Stavo pensando, mentre oggi entravo, guidando, ancora fedele alla Ford. Ne ho ancora una e non ho avuto altro che quella. Ma io non vendo Ford. Ora, questa non è una promozione pubblicitaria, vedete? Ma ricordo come quella Ford, molti di voi fratelli quasi della mia età, ricordano il vecchio modello T. Questo era nel 1927. Dovevate guardare molto bene o non avreste trovato Yuma mentre ci passavate in mezzo. Era molto piccola e siete certamente aumentati. Ma il modo in cui raggiungevo 30 miglia l'ora dalla mia Ford, essa faceva 15 miglia in questa direzione e 15 miglia in quella direzione, quindi mettendole insieme avevo 30 miglia l'ora, con tutti i salti e così via. Yuma è cresciuta. Questa chiesa gloriosa, questa fede meravigliosa per la quale stiamo lottando. Grazie, fratello, chiunque l'abbia fatto. È cresciuta anche essa e siamo grati per questo. Il Signore vi benedica tutti. E speriamo, se siete nei dintorni, vicino, una di queste riunioni, devo parlare alla sezione di Phoenix, domenica prossima, e la domenica seguente a Flagstaff. E il lunedì seguente, il 21, c'è un banchetto a Tucson. Siete tutti invitati. E se piace al Signore, voglio parlare nella sala da ballo del Westard Hotel, credo. Quale sera inizierà quello? Domenica pomeriggio, il 17. Solo un piccolo servizio evangelico. Spero che questi cantori siano in giro, vicini in quel tempo, per aiutarci. E ci troveremo là fino a mercoledì, penso sia domenica pomeriggio. E lo facciamo perché non interromperemo nessuno dei programmi delle chiese. Allora lunedì e martedì e poi mercoledì saremo al Ramadahin e dopo giovedì inizieremo al Westward O e così alla fine del convegno al Ramadahin, quindi saremo grati di avervi in qualsiasi momento. Ora, prima di volgerci a questo libro, chiniamo i capi solo un momento e parliamo all'autore. Ora, con i nostri capi chini verso la polvere da cui Dio ci ha tratti, e se Gesù tarderà, un giorno dovremo ritornare in quella condizione. Proprio da quando sono stato qui, ho ricevuto un messaggio dall'Est che una piccola signora che conoscevo e la piccola ragazza chiamata Edith Wright è andata ad incontrare Dio oggi pomeriggio alle 3. Dobbiamo tornare. Se c'è qualcuno qui che vorrebbe essere ricordato in preghiera, alzi solo la mano verso Dio. Dio vi benedica. Padre Celeste, quanto abbiamo davvero gioito di questa bella comunione. Il cantare, oh, come ha sussultato il mio cuore. Quando ho sentito quel cantico, mi ha visto Giovanni. Padre, confido che saremo tutti là, ognuno di noi, e siamo ora chinati verso la polvere, e noi preghiamo che tu riceva il nostro ringraziamento, e il nostro ravvedimento, e la nostra preghiera gli uni per gli altri. Ed ora ci volgiamo alla tua parola, la parte sacra della riunione che sembra essere più sacra del resto, perché sappiamo che in questo tempo abbiamo a che fare con le persone nel guidarle verso la verità, verso Cristo e alla parola che è Cristo. E preghiamo che tu apra per noi la parola. Noi siamo insufficienti, Signore, ma tu sei onnisufficiente. Così prego che tu benedica i nostri deboli sforzi e possiamo stasera trovare noi stessi e la nostra posizione nella parola di Dio. Concedilo, Padre, e a te daremo la lode, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora, è molto bello essere qui. Ho qui alcune annotazioni a cui pensavo di fare riferimento per alcuni minuti, perché non penso che ci è permesso tenere questa sala troppo a lungo la sera. E anch'io sono, per così dire, tra la gente pentecostale, sono un po' lento, sapete? Ricordo, ve l'ho forse detto, quando ho visto per la prima volta un ministro pentecostale, era il reverendo Robert Doggetty da St. Louis. Dubito che qualcuno di voi lo conoscesse. Avete visto la testimonianza della sua bambina nel libro? Egli era. Lei fu guarita dal ballo di San Vito ed era stata data per spacciata. Ed ecco come ho incontrato i primi pentecostali. E questo sono andato a sentirlo predicare e mai egli poteva predicare. Egli non aspettava alcuna cosa. E predicava finché gli mancava il respiro e diventava blu in faccia e le sue ginocchia sbattevano insieme e quasi cadeva per terra e prendeva il respiro. Potevate sentirlo laggiù, alla fine della città quasi, ritornando a predicare. E pensai, mai, io proprio non posso pensare così velocemente. Devo proprio, in un certo senso, prendermi del tempo. Sono un po' lento e lentamente anche la vecchiaia si fa avanti, sapete. Quindi spero che mi sopporterete per alcuni minuti. C'è una cosa certa che so che non fallirà, e quella è la sua parola. Cieli e terra passeranno, ma la sua parola non verrà mai meno. Quindi voltiamo ora, se avete la vostra Bibbia e vi piacerebbe leggere da essa, nel libro di Isaia, il 53° capitolo di Isaia. Mi piacerebbe leggere questo solo per basare, prendere un testo su cui basare un argomento per poco. Chi ha creduto alla nostra predicazione? A cui è stato rivelato il braccio del Signore? Or egli è salito a guisa di rampollo dinanzi a lui ed a guisa di radice da terra arida. Non vi è stata in lui forma né bellezza alcuna, e noi l'abbiamo veduto, e non vi era cosa alcuna ragguardevole perché lo desiderassimo. Egli è stato sprezzato fino a non essere più tenuto nel numero degli uomini. È stato uomo di dolore, esperto in languori. È stato come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia. È stato sprezzato, talché noi non ne abbiamo fatta alcuna stima. Veramente egli ha portati i nostri languori e si è caricato delle nostre doglie, ma noi l'abbiamo stimato che egli fosse percosso, battuto da Dio ed abbattuto. Ma egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigamento della nostra pace è stato sopra lui. Per i suoi lividori abbiamo ricevuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascun di noi si era volto alla sua via, ma il Signore fatta avvenirsi su lui l'iniquità di tutti noi. Egli è stato oppressato ed anche afflitto, eppur non ha aperta la bocca. È stato menato all'uccisione come un agnello, ed è stato come una pecora mutola davanti a quelli che la tosano, e non ha aperto la bocca. Egli è stato assunto fuori di distretta e di giudicio, e chi potrà narrar la sua età dopo che egli sarà stato reciso dalla terra dei viventi, e che per misfatti del mio popolo egli sarà stato carico di piaghe? Or la sua sepoltura era stata ordinata coi malfattori, ma egli è stato col ricco nella sua morte, la quale egli ha sofferta, senza che egli avesse commessa alcuna violenza e che vi fosse alcuna frode nella sua bocca. Ma il Signore l'ha voluto fiaccare e l'ha addogliato dopo che l'anima sua si sarà posta per sacrificio per la colpa. Egli vedrà progenie, prolungherà i giorni e il beneplacido del Signore prospererà nelle sue mani. Egli vedrà, il frutto della fatica dell'anima sua e ne sarà saziato. Il mio servitor giusto ne giustificherà molti per la sua conoscenza ed egli stesso si caricherà della loro iniquità. Perciò io gli darò parte fra i grandi ed egli partirà le spoglie coi potenti, perciò che esposta l'anima sua alla morte e sarà annoverato coi trasgressori ed avrà portato i peccati di molti e sarà interceduto per i trasgressori. Mi piacerebbe dire questo per un piccolo testo. Mi piacerebbe prendere un testo da là quale il capolavoro identificato di Dio. Ora, questo sarebbe un bel testo da leggere per estrarne un capolavoro. Ma quando lo osserviamo, come potremmo pensare che fosse qualcos'altro se non un capolavoro? Perché è detto, abbiamo nascosto la faccia da Lui e non vi era cosa alcuna ragguardevole che lo considerassimo. E molte volte, in quello che noi definiremmo un capolavoro, Dio invece non ne ha niente a che fare. Perché la saggezza dell'uomo è pazzia per Dio, ma la pazzia di Dio è più savia di tutta la saggezza dell'uomo. E qui vediamo che Dio ci ha dato ancora un'immagine di qualcosa. Mi piacerebbe provare a portare quest'immagine davanti a noi, perché comprendo che potrebbe essere l'ultima volta che alcuni di noi si riuniranno mai insieme. Potremmo non rivederci mai più nel modo in cui ci vediamo ora. Quindi, se ci siamo riuniti per questo proposito, non per essere visti o sentiti, ma abbiamo avuto comunione insieme mentre è stata servita questa meravigliosa cena stasera da una parte all'altra del tavolo e abbiamo saziato i nostri corpi fisici. Ed ora vorremmo che Dio ci basta la nostra anima con la sua manna che è nascosta, solo per quei sacerdoti che entravano nel luogo santissimo era permesso mangiare il suo cibo. E se abbiamo notato stasera la nostra bistecca, finora non credo di aver avuto un banchetto in tutti i luoghi dove ho tenuto le riunioni come stasera, dove io abbia avuto una tale porzione di bistecca così buona come l'hanno servita stasera. Ora vedete, perché abbiamo dovuto mangiarla, se viviamo, qualcosa ha dovuto morire, così che noi potessimo gioire di questo tempo di comunione e anche mantenerci in vita. Stavo parlando ad un uomo che era un vegetariano non molto tempo fa e mi disse, ebbene io non sono d'accordo con te. Ebbene egli mi diede cortesemente una lettera, voleva incontrarmi in privato e disse, fratello Branham, io ti ho sempre considerato un uomo santo. Disse, ma quando ti ho sentito dire che mangi uova e pancetta per colazione, disse, ciò mi ha depresso. Ebbene ciò io non avrei voluto porre una pietra d'inciampo nel suo cammino. Ora, quello è il suo modo di credere. Ma dissi, ebbene, Signore, se non mangio, non vivo. Disse, ma vedi, hai dovuto mangiare un maiale e uccidere un pollo. Dissi, Signore, noi viviamo solo tramite sostanze morte. Non mi importa che cosa mangi. Mangi verdure? Mangi il pane. Il grano è morto. Se mangi il grano turco muore. Se mangi fagioli, il fagiolo muore. Qualsiasi cosa mangiate, potete vivere fisicamente solo perché qualcosa è morta affinché possiate vivere. Ora, qualsiasi cosa fate, anche bere il latte, i batteri, qualsiasi cosa, dovete vivere tramite una sostanza morta. E ciò va a provare soltanto che se dobbiamo vivere questa vita naturale e possiamo farlo solo tramite sostanze morte, qualcosa ha dovuto morire in modo che potessimo vivere eternamente. Quello è Gesù Cristo che Dio ci ha dato come riscatto. Ed ora, quando ho incontrato per la prima volta la gente pentecostale, io sono andato in California, proprio lo stato che si congiunge qui dall'altra parte del fiume, e mi trovavo a Los Angeles. Non sono vissuto nei giorni di questa famosa signora ministro, signora Simply McPherson. Ho avuto modo di incontrare suo figlio, Ralph, un buon gentiluomo cristiano, e sua moglie e la sua famiglia. Sono certamente gente amorevole, e il dottor Tiford e molti dello staff dell'Angelus Temple. E ho predicato il giubileo dei pentecostali, il giubileo dei 50 anni là, alcuni anni fa, e abbiamo certamente avuto un tempo meraviglioso. Quindi, per rispetto a questa donna che ha dato un esempio, come ha fatto cercando di fare del suo meglio e per presentare ciò che era nel suo cuore, io le ho reso omaggio andando alla sua tomba a Forest Lawn. E mentre mi trovavo là senza il mio cappello e ho chinato il capo e dato grazie a Dio per la nobile vita di questa piccola serva, mi fu chiesto poi dal gruppo con cui mi trovavo, un gruppo di ministri, se avessi voluto fare un giro attraverso per tutto Forest Lawn. E all'interno del mortuario là, o come mai lo chiamate, stavo guardando i vari disegni e vidi la cena del Signore e mi bloccai. Molti di voi l'hanno notato quando vi puntano sopra le luci l'ultima cena e ne avete sentito la storia. Ma una delle cose più eccezionali che ho visto là era quando entravate dalla porta, credo fosse sul lato a est. C'era una statua di Mosè posta là che era l'opera di coronamento della vita di Michelangelo, credo che fosse lo scultore, che potrei sbagliarmi sull'uomo, credo sia giusto, Michelangelo, quel il grande scultore che ha dato forma a questo, o un'immagine di Mosè. E mentre lo spiegava, la guida che ci accompagnava disse che era uno dei più grandi capolavori che Michelangelo avesse mai foggiato, e disse che servì gran parte della sua vita. Duro lavoro. Allora notai, credo che fosse sul ginocchio destro. La statua sembrava perfetta, levigata, e Mosè con la tavola delle leggi in mano e la sua lunga barba. Ed era certamente la concezione mentale di Michelangelo, quello a cui Mosè doveva somigliare. Forse non ne aveva mai vista un'immagine, ma nella sua propria mente egli espresse quello a cui pensava Mosè dovesse assomigliare. E la storia dice, appena egli finì la statua e tutta perfettamente lucidata, egli fece un passo indietro per vedere la sua opera. E quando fu così ispirato al punto che sembrava così tanto ciò che aveva in mente, che aveva fatto con la sua mano, ci assomigliava così tanto, e tutti gli anni che l'aveva aspettato al punto che fu così trascinato dall'ispirazione che lo colpì sul ginocchio e gridò: parla! E là si trova un pezzo rotto sulla la gamba, il ginocchio di Mosè, dove Michelangelo colpì con il suo martello, poiché era così ispirato. Vedete, c'era qualcosa dentro di lui dal principio, tanto che tracciò un'immagine mentale di ciò a cui pensava che Mosè dovesse assomigliare. E quando lo vide riflesso davanti a lui, la stessa cosa che aveva avuto in mente, ciò a cui pensava che Mosè dovesse assomigliare, e portava in sé quella visione per tutti quegli anni e anni, mentre prendeva quel grande pezzo di granito e staccava un frammento qui e un frammento là e lo identificava perché doveva risultare perfettamente. E quando fu reso perfetto davanti a lui, egli vide il riflesso di ciò che aveva in mente. Ecco cosa lo ispirò al punto da colpire quell'immagine e gridare: parla! Tutti i suoi anni di fatica erano stati ripagati. La grande opera delle sue mani era completata. Ora vediamo ciò. E io ne sono stato ispirato perché ho pensato che veramente il segno sulla gamba per me è ciò che lo ha reso il capolavoro. Perché proprio se fosse stato un altro ritratto o qualcosa di Mosè, qualche genere di figura di cui qualche uomo avesse avuto una concezione. Ma l'uomo che stava compiendo l'opera ne fu così soddisfatto al punto che lo colpì. E il segno su di esso lo rese il capolavoro per me, perché rifletteva perfettamente ciò che aveva in mente a cui Mosè avrebbe dovuto assomigliare. Oh, mi bloccai là. Dovetti allontanarmi per alcuni minuti per pensare a ciò che deve aver significato per lui e ciò che significava per me in quel momento. Allora mi venne in mente di questo che voglio parlarvi. Volgiamo ora i nostri pensieri da Michelangelo al grande scultore Dio Onnipotente, il quale al principio, prima che ci fosse un giorno o l'alba di un giorno, prima che ci fosse un atomo o una molecola, Dio nella sua mente aveva l'uomo, ciò a cui l'uomo avrebbe dovuto assomigliare, ciò che avrebbe dovuto essere e come avrebbe dovuto agire. Ed egli voleva che quell'uomo fosse parte di lui. Così egli fece l'uomo a sua immagine e nella somiglianza di Dio egli creò l'uomo. Oh, quando Dio al principio fece questo capolavoro, qualcosa che riflettesse i suoi pensieri. Ricordate, c'è solo una forma di vita eterna e la nostra, anche i nostri nomi e i nostri pensieri erano con Dio prima che ci fosse la fondazione del mondo. Perché ora possediamo vita eterna e perché questo sia, dobbiamo essere parte di Dio. Quindi dobbiamo essere stati quanto più nei suoi pensieri, poiché abbiamo vita eterna ed eravamo predestinati a questa vita. E i nostri nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, secondo Apocalisse. Ora, quel Dio ci aveva nel suo pensiero, allora abbiamo vita eterna, perché poi ci espresse e siamo venuti all'esistenza. E una parola è proprio un pensiero manifesto. Dio ci aveva al principio nei suoi pensieri. Ora, e quando creò Adamo, quel primo uomo, quanto ciò era perfetto, egli sembrava Dio. Dio, il grande Spirito Santo che covava sulla terra, ed egli uscirono gli uccelli, forse e gli animali, diverse cose, e continuò a diventare sempre più nella forma di colui che stava covando, al punto che alla fine sorse là una specie esattamente come colui che stava covando, Dio. Dio era, l'uomo fu fatto a immagine di Dio. Allora, quando egli lo posizionò in questo grande giardino, come Michelangelo aveva posizionato la grande opera della sua vita e tutti i grandi scultori, Dio posizionò l'opera delle sue mani nel giardino dell'Eden, gli fece una compagna. che completa soddisfazione fu per Dio, al punto che egli si riposò. Era proprio a riposo, la sua opera era stata terminata. Allora giunse la storia triste del nemico. Ora notate, quest'unica cosa voglio che teniate in mente, che Dio diede a quest'uomo una protezione. Egli gliela diede, egli lo fortificò all'interno della sua parola, perché gli disse loro cosa potevano fare e cosa non potevano fare. Ed è sulle stesse basi su cui siamo posti oggi, ciò che possiamo fare e ciò che non possiamo fare. Non importa quanto siamo buoni, quanto andiamo in chiesa o facciamo questo, dobbiamo essere nati di nuovo, vedete, deve esserlo. E Dio disse ad Adamo ciò che poteva fare e ciò che non poteva fare. Egli lo posizionò dietro la sua parola. E allora entrò il nemico tramite l'inganno e strisciandosi introdusse nelle mura della parola di Dio, perché gli fu aperta la porta ed egli deturpò quell'immagine per il peccato. Quella è una delle storie più tristi, pensare che l'uomo che era stato fatto all'immagine del suo creatore e gli fu dato un muro dietro cui stare, che quella parola non poteva mai fallire. Quello è la speranza del cristiano, è il suo scudo, è la sua armatura, è la sua roccia oggi, è rimanere dietro la parola, ogni credente. Ora non dovete mai uscire da dietro quella. Quando lo fate, voi state aprendo la porta al nemico. Quando dicono, oh, ebbene, potete fare un po' di questo e un po' di quello. Dio vuole che vi separiate da ogni cosa che è chiamata peccato, completamente appartati per Lui e per Lui soltanto. Egli ha uno scopo nella vostra vita, ogni individuo, che nessun altro sulla faccia della terra può prendere il vostro posto. Dio ha qualcosa per voi, siete costituiti in quel modo, siete stati fatti in quel modo per una ragione. Dio è sovrano nella sua opera, egli anche cose diverse, noi siamo diversi uno dall'altro. Notiamo nella vita animale, troviamo nella vita animale, c'è un animale, Dio ha creato un animale da soma, come il cavallo, e egli deve lavorare, e il bue è un sacrificio. Ma il leone e la tigre girano per la foresta senza nessuna fatica né niente. Egli creò un grandissimo animale come l'elefante, poi creò un piccolo individuo come il topo. Ora, chi c'è per dire a Dio che cosa fare e come farlo? Egli lo compie nella sua propria maniera. Ed egli creò le montagne, egli creò i deserti, egli creò i mari, egli creò le pianure. Egli creò un genere di albero, il legno duro, la palma e così via. Egli lo compie. Egli crea gli uomini in modo diverso. Egli ci dà a ciascuno una posizione diversa. E una palma non potrà mai essere un pioppo, un pioppo non potrà mai essere una palma. Nessuno può prendere il vostro posto e non dovreste cercare di prendere il posto di qualcun altro, perché siete un individuo per Dio e Dio ha uno scopo per voi, egli vi ha creato così. Dite, perché l'ha fatto? Egli è sovrano, ha un motivo perché sia in quella maniera. Ma troviamo che siamo tutti protetti dalla parola. Guardiamo i corpi celesti in cielo. La Bibbia dice che anche una stella è diversa dall'altra. Ci sono Sirio e le altre, e Marte e Giove e tutte le altre sono tutte diverse una dall'altra. Il sole è diverso dalla luna e la luna dalle stelle. E ci sono gli angeli, per esempio, ci sono i serafini e i cherubini e gli angeli e i grandi angeli. In ordine di grado, e anche nel mondo a venire i re della terra porteranno il loro onore nella città. Saremo sempre in quel modo, perché Dio non è la Sir Surrebuck Harmony House, egli è un Dio di varietà, egli ne fa uno in un modo e uno nell'altro. Ma dobbiamo servirlo nel modo in cui Dio ci ha fatti ed essere contenti e rimanere dietro la sua parola. Ed ecco come Dio l'ha fatto. Ma quando scopriamo che il nemico è passato attraverso quella parola, a questo, il manufatto di Dio, egli lo deturpò. Ed è esattamente quello che sta facendo ora. Egli sta interferendo in quel manufatto. Il nemico sta cercando di renderci un concilio mondiale delle chiese. E l'uomo ha... Ebbene, l'uomo non può neanche andare d'accordo l'uno con l'altro. Come riusciremo a far andare d'accordo tutto il mondo con un uomo? E appena lo farete, ne abbiamo uno con cui dobbiamo rimanere in armonia, quello è Dio. E nel principio la parola era, e la parola era per Dio, e la parola era Dio, e la parola rimane Dio, e sarà sempre Dio, perché Dio è nella parola. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, nella persona del Figlio di Dio. Ora scopriamo che dopo che egli scoprì questa grande deturpazione, sembrava fossimo stati voi ed io e avessimo impiegato tutto quel tempo e quegli sforzi, avremmo calciato via la cosa e l'avremmo lasciata andare, ma non Dio. Egli non voleva che la sua opera andasse in rovina. Quello è l'amore di Dio. Non sorprende che il poeta abbia detto: se riempissimo l'oceano d'inchiostro e i cieli fossero di pergamena, ed ogni stelo sulla terra una penna, ed ogni uomo uno scriba di mestiere, scrivere l'amore di Dio lassù prosciugherebbe l'oceano. Ne potrebbe il rotolo contenerlo tutto, sebbene dispiegato da cielo a cielo. Vedere l'amore di Dio, dopo che l'uomo era caduto e aveva deliberatamente aperto la porta al nemico, ed era entrato e l'aveva deturpato e aveva posto in lui la morte, tuttavia Dio non voleva che ciò fosse sconfitto. Egli scese e ricominciò tutto da capo. Egli avrebbe creato di nuovo quell'uomo. Egli aveva sottoposto Adamo ad un patto: fai questo e non questo, questo e non quello, non toccare, non maneggiare, non assaggiare. Ma scopriamo che quando egli iniziò di nuovo, egli iniziò con Abramo, e in Abramo egli iniziò un patto senza condizioni. Non se tu farai, io l'ho già fatto, io ti ho benedetto, te e la tua progenie e così via dopo di te. Era un patto senza condizioni. Egli iniziò con Abramo di nuovo la sua opera ed ora con il suo patto senza condizioni. Allora, quando troviamo che egli lo stabilì su Abramo, egli diede il patto senza condizioni con la promessa. Dopo egli venne ai patriarchi. Ci arriviamo in seguito nell'Antico Testamento mentre proseguiamo. Qui mostrò il fondamento della sua opera. Ora abbiamo Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, i quattro patriarchi. Ora, Abramo rappresentava l'opera di fede, la fede, perché Abramo era fede. Aveva la grande fede, perché egli non vacillò alla promessa di Dio tramite l'incredulità, alla, diremmo noi, alla resa dei conti, e ogni cosa contro di lui, egli rimase ancora saldo a Dio. Poi abbiamo Isacco, che era l'amato figlio, che rappresentava l'amore, perché Abramo, essendo un simbolo di Dio, come fu offerto Isacco, Genesi 22, troviamo che portò la legna sulla collina e ogni cosa simboleggiava Cristo, lo prefigurava. E poi il montone venne e fu offerto al suo posto. Ora quella era fede, amore. E Giacobbe, che significa soppiantatore, e cioè un ingannatore. E comprendiamo che la vita di Giacobbe rappresentò veramente la grazia, perché era la grazia di Dio sempre con Giacobbe. Poi venne Giuseppe. Non c'è niente contro Giuseppe. Egli era quello perfetto. Il profeta di Dio che uscì fra i suoi fratelli e odiato senza un motivo e fu venduto. E in ogni aspetto la sua vita prefigurò la vita di Gesù Cristo. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Come Giuseppe fu odiato dai suoi fratelli, gettato in una fossa, a apparentemente morto, tirato fuori, esaltato alla destra di Faraone. E quando lasciava il trono suonavano la tromba, sapete, ogni ginocchio doveva piegarsi per Giuseppe. Troviamo che Gesù fu venduto quasi per lo stesso prezzo che fu venduto Giuseppe, tirato fuori dalla fossa e ascese in cielo, siede alla destra di Dio. E quando egli verrà da quel luogo, la tromba suonerà ed ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo confesserà. Perfezione. Quella era fede, amore, grazia e perfezione. Poi venne avanti il corpo centrale dell'opera di questa grande scultura. Egli fece il corpo centrale dell'opera tramite i profeti. I profeti erano il corpo centrale dell'opera. Poi finalmente venne il capo di questo grande corpo che era Cristo stesso. Tutti i profeti avevano predetto di lui, tutto il fondamento dell'opera aveva predetto di lui. Lungo tutto il percorso dal giardino dell'Eden, proprio dal tempo in cui egli iniziò, io metterò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente. E troviamo che egli iniziò là e salì attraverso i patriarchi nei profeti e uscì là. Ancora una volta egli vide il suo stesso riflesso. Quando un uomo nacque sulla terra dal grembo di una donna, quello era il capolavoro di Dio, era il figlio di Dio, Gesù Cristo. La ragione per cui lo era perché egli era perfettamente la parola. Nel principio la parola era e la parola era appo Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ora vediamo riflesso in lui un capolavoro perfetto. Egli era così perfetto come Dio al punto che disse: se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Sebbene io non potete credermi, credete alle opere, perché esse vi testimoniano chi io sono. Mi piace questo, vedete? Egli disse: se non mi credete, dissero: tu sei un uomo che ti rendi uguale a Dio. Egli disse: se non potete credere a me, credete alle opere che faccio. E se non faccio le opere di colui che mi ha mandato, allora non avete alcun diritto di credermi. Così dovrebbe ogni cristiano oggi avere quella stessa testimonianza. Se in questa parola di Dio promessa, se le nostre vite non si qualificano e non soddisfano esattamente ciò che la parola ha detto, allora non abbiamo il diritto di dichiararci cristiani se non siamo nati di nuovo. Gesù disse in Marco 16: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete, non essi potrebbero, lo dovrebbero fare, probabilmente lo faranno, essi lo faranno. È quello scultore che ci ha creati, ecco la chiesa che è sbozzata, ecco il corpo di Cristo. Ora troviamo che ciò lo rifletteva perfettamente. Lo scultore ora aveva la parola riflessa di nuovo nel capolavoro chiamato suo figlio, Dio Emanuele. Pensate soltanto che una persona talmente avvinta al punto che Dio identificò se stesso là dentro, in quel corpo, ed egli divenne, lui e Dio divennero uno. Io e il Padre mio siamo uno, mio Padre dimora in me, io faccio sempre ciò che piace al Padre. E se il cristiano oggi potesse avere una testimonianza simile, sareste un capolavoro proprio qui a Yuma, sulla strada. Se foste una lavandaia là dietro o la tinozza, sareste comunque il capolavoro per Dio, quando potete dire: io faccio sempre ciò che piace a Dio, e l'intero mondo può vedere l'opera di Gesù Cristo riflessa in voi. È stato detto una volta, il vecchio oro, prima che avessero la fonderia, erano soliti prendere l'oro e batterlo. Il battitore lo faceva. Gli indiani, nei primi tempi, quando l'Arizona era nella sua giovinezza, essi colpivano l'oro finché il battitore vedeva il suo riflesso nell'oro. Battevano via tutta la pirite di ferro, le scorie, lo sporco da esso, finché il battitore poteva vedere il suo riflesso stesso come in uno specchio battendolo. Ora ecco cosa compie il Vangelo. A tante persone non piace essere girati e battuti. Ebbene, ciò di cui la Chiesa ha bisogno stasera è un buon battere fuori dello Spirito Santo all'antica, del mondo e delle cose del mondo. Ecco di cosa ha bisogno stasera la Pentecoste. Ecco di cosa hanno bisogno i nostri movimenti stasera. È di una buona battitura all'antica, girando loro finché tutto il mondo sarà battuto fuori da noi e Gesù Cristo sarà riflesso. Lasciatemi avere questa manciata di persone qui dentro stasera che considerino interamente il Cristo e la loro vita sia dedicata a Cristo. Posso fare di più con questa manciata, o Dio può fare di più, piuttosto, con questa manciata di persone qui, di ciò che potrebbe fare con l'intero concilio mondiale delle chiese per il regno di Dio. Un uomo ha reso completamente nelle sue mani e tutto ciò di cui Dio ha bisogno. Ma vedete, non vogliamo rimanere fermi e lasciare che Lui batta questa parte, quella parte, butti fuori questo, butti fuori quello, butti fuori questa idea e quella, e lasciare che Gesù Cristo sia riflesso in noi. Guardiamo troppi film, abbiamo troppe televisioni, abbiamo troppi intrattenimenti mondani al punto che per le persone la Chiesa ha perso il suo sapore. È perché lo Spirito Santo è uscito e qualcos'altro è entrato. È così, amici. Sento testimonianze, i pentecostali all'antica come avevano riunioni di preghiera per tutta la notte, i nostri padri e madri, 40, 50 anni fa pregavano tutta la notte, la gente li odiava per la strada e noi pensiamo oggi che se ognuno non ci dà una pacca sulla spalla, ebbene c'è qualcosa in noi che non va. Vai a voi quando tutti gli uomini parleranno bene di voi, egli fu deriso e rigettato dagli uomini e noi siamo la sua immagine. Amen. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi sono delle vere e genuine riunioni di preghiera, una pulizia a partire dal pulpito fino al custode. L'intera casa di Dio deve essere nettata, battuta, riflettere l'immagine del battitore, il Vangelo predicato nella potenza della resurrezione di Cristo. È così. Questo piccolo Vangelo sociale con cui andiamo avanti, il dare una pacca sulla spalla a questo e fare questo diacono e quello un presbitero o qualcos'altro del genere, entrambi politici. Era quello esattamente ciò che accadde a Nicea, Roma. Vogliamo allontanarci da quella roba. Metodisti, battisti, presbiteriani, pentecostali, tutti dobbiamo uscire da ciò. La politica non appartiene alla Chiesa. Lo Spirito Santo deve prendere il controllo della Chiesa e non un voto politico di un gruppo esclusivo. Dio ha posizionato nella Chiesa alcuni apostoli, altri profeti e alcuni insegnanti e evangelisti e pastori. Non uomini che li hanno votati là. Dio li ha posizionati là dentro tramite la chiamata dello Spirito Santo, le riunioni di preghiera e l'imporre le mani e rimanere davanti a Dio. Ma oggi abbiamo socializzato la nostra religione al punto che è come la politica stessa con cui giochiamo in tutte le nostre denominazioni. Siamo uno, non può puntare contro l'altro, siamo tutti colpevoli. Lì dentro troviamo alcuni uomini genuini e donne genuine. Ma il problema, quello a cui sto pensando, stiamo diventando troppo la parte di minoranza, la gente genuina che vuole credere e vuole la potenza di Dio. Ci sono troppi che sono entrati tramite un'azione sociale. Ebbene, questo è un bravo uomo, egli è un bravo individuo. Abbiamo delle buone chiese, costruiamo delle buone chiese e chiese migliori di quelle che avevamo una volta. Quello va bene, non c'è niente contro questo. Mi piace vedere la chiesa che prospera. Ma fratello, io preferirei vederla prosperare nella potenza del Signore piuttosto che prosperare nelle cose del mondo. Tornate di nuovo al Vangelo, tornate alla potenza di Dio, tornate alla Pentecoste, là come era l'originale. Ma vedete, il problema di ciò è che non vogliamo prendere quelle battiture. Potete dire qualcosa riguardo a qualcosa, è una certa cosa immorale che la Chiesa sta facendo o una certa cosa sociale. Proprio allora vi rifiutano, chiudono le porte. Non potete entrare, vedete, perché hanno una riunione e vi sbarrano fuori. Non vi vogliono più, dicono sei pazzo, sei fuori di testa. Ma fin tanto che è il così, dice il Signore, per me non fa differenza quello che chiunque altro dice. Serve la potenza di Cristo per cambiare un uomo. Serve la potenza di Cristo per mantenere un uomo. E come Gesù disse una volta, considerate i gigli. Eppure io vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non era vestito come uno di essi. Salomone in tutta la sua gloria era una magnifica cosa da vedere, senza dubbio. Egli era una grande cosa per il mondo e un grande uomo davanti a Dio. Ma la veste di Salomone non aveva vita in sé. Era un pezzo di stoffa probabilmente rasato dalla schiena di una pecora. Ma il giglio aveva vita. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è la vita di Cristo dentro di noi. Ecco cosa purifica. Non l'esterno, un colletto rigirato o una laurea in psicologia o qualcosa del genere. Serve la potenza del Cristo risorto per renderci ciò che dovremmo essere. Dio non ha un altro piano se non lasciare che lo Spirito Santo governi e regni nella Chiesa. Oh Dio, egli era a tal punto l'immagine di Dio finché lui e Dio divennero uno. Io e il Padre mio siamo uno. Oh mai, che vivere era quello per Dio di vivere così in lui, che la sua intera vita era avvolta in Dio. Non sorprende che fosse un capolavoro. Satana venne da lui. Ogni volta che Dio pensava di avere un capolavoro, Satana si introduceva. Egli si introdusse con Mosè e spezzò i comandamenti. Ma quando egli giunse a questo capolavoro, quella era la scelta stessa di Dio. Amen. Lo aveva preordinato. Non gli fece alcun bene. Egli rimase fedele a Dio. Quando Dio guardò verso di lui e vide che egli fu tentato per 40 giorni nel deserto come Mosè, di certo tutti quegli uomini prefigurarono lui. La legge era spezzata, ma quando egli venne, Satana, il grande tentatore, e cercò di tentarlo, egli scoprì che non trovò Mosè là. No, signore, egli incontrò 5.000 watt volt che bruciarono le sue ali quando saltò contro quello. Sta scritto, egli disse, vedete, Adamo fu messo al tappeto, ma Gesù, il secondo Adamo, quel capolavoro che era venuto, quale redentore? Egli disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Là egli aveva un capolavoro. Sì, signore. Egli disse qualcos'altro? Egli disse, sta altresì scritto, tu non tenterai il Signore Dio tuo. Allontanati, Satana. C'era un capolavoro. Che cosa fece lui? Non disse, lo dirò alla mia chiesa, farò fare ai presbiteri così e così, il vescovo farà così e così. Egli disse, sta scritto. Ecco dietro a che cosa gli mise il suo primo Adamo, ed egli cadde e Satana lo deturpò. Ma lui non poteva deturpare questo, non importa cosa avesse fatto, al punto tale che egli, Dio disse, questo è il mio amato figlio, ascoltatelo. Ogni cosa io la dono a lui, voi ascoltatelo. Erano uno, erano lo stesso. Dio viveva in lui, rendendolo Dio Emanuele sulla terra. Egli era un agnello perfetto, oh, il capolavoro perfetto della redenzione. Piacque a Dio allora, proprio come Michelangelo, egli fu così ispirato per la sua vita. Troviamo in, ho delle scritture annotate qui, Marco 9:7, se volete leggerlo, quando è il monte della trasfigurazione. Quando egli era lassù, sul monte della trasfigurazione, troviamo che là apparve Mosè e là apparve Elia. E allora per prima cosa sappiate che l'apostolo Pietro fu così ispirato che disse, costruiamo qui tre tabernacoli, ne faremo tre organizzazioni, faremo tre denominazioni, una per Mosè, una per Elia e una per te. Mentre ancora parlava, uscì una voce da quella nuvola. Essa disse, questo è il mio amato figlio, sono così soddisfatto di lui che lo colpirò per voi, ascoltatelo, egli parlerà. Egli fu trafitto per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Egli era un agnello, l'agnello di Dio, quel sacrificio perfetto. Non c'è mai stato nessuno che abbia vissuto come lui, non c'è mai stato nessuno da allora che abbia vissuto come lui. Egli era il perfetto capolavoro, corrispondeva perfettamente con la parola di Dio. Dio al principio diede la sua parola, una porzione per questo questa parte di tempo, per quella parte, per quella parte. Ecco dove gli uomini sono così ingannati e confusi oggi. Stanno cercando di basarsi su qualcosa che è accaduto 40-50 anni fa. Siamo, ciò fu detto per quella epoca. A cosa sarebbe servito a Mosè venire con il messaggio di Enoch? A cosa sarebbe servito a Mosè venire con il messaggio di Noè? A cosa sarebbe servito a Gesù venire con il messaggio di Mosè? Vedete? E a cosa sarebbe servito a Wesley venire con il messaggio di Lutero? A cosa sarebbe servito alla Pentecoste venire con il messaggio di Wesley? Vedete cosa intendo? È tutto suddiviso qui nella Bibbia e dobbiamo conoscere l'epoca e l'ora e ciò che è per noi. Ed ecco dove stiamo fallendo oggi. Stiamo leggendo ogni altra cosa tranne la Bibbia. Questo è il giorno in cui dovremmo vivere. Questo è il giorno in cui Dio ci ha posizionati qui. Guardiamo nella parola. Ecco come mancano di vedere Gesù. Quei farisei e sadducei, erodiani, le diverse organizzazioni di quel giorno l'avevano stabilito in tal modo e così perfettamente stabilito che non c'era via di scampo, pensavano. Ma quando egli venne, egli era diverso da come tutti loro lo pensavano. Egli era un piccolo individuo umile, nato in una mangiatoia, con un supposto essere un figlio illegittimo e tutte queste cose così. Ma tuttavia egli venne esattamente nel modo in cui la scrittura disse che sarebbe venuto. Ed erano abituati a quello che aveva detto Mosè, e Mosè parlò di lui. Egli disse, bene, se aveste conosciuto Mosè, conoscereste me. Mosè parlò di me, e ancora non potevano vederlo. Proprio così abbindolati nelle loro tradizione al punto che non potevano vederlo. Ma vedete, egli non venne per riflettere quelle organizzazioni di quel giorno, egli non venne per riflettere la religione settaria, egli venne per riflettere il Padre, e il Padre era la parola. Amen. Ora mi sento molto religioso. Egli venne per riflettere la parola del Padre. Dio disse che egli sarebbe stato là, e là egli si trovava, il capolavoro perfetto del grande manufatto di Dio. Oh, mai! Egli era il perfetto riflesso di Lui. Egli rifletteva ogni cosa di cui Dio aveva parlato. Egli rifletteva quello che Adamo aveva detto di Lui. Egli rifletteva tutto ciò che avevano detto i profeti, tutto ciò che avevano detto i patriarchi, ogni cosa che egli disse, egli era l'adempimento della parola. Tutti i simboli furono adempiuti in lui. Sì, egli divenne Geova del Nuovo Testamento. Egli era il Geova dell'Antico Testamento. La parola allora, che era nella colonna di fuoco, fu resa manifesta e dimorò tra noi. Geova dell'Antico Testamento divenne Gesù del Nuovo Testamento. Egli era il perfetto riflesso di Dio. Oh, se la Chiesa oggi potesse proprio riflettere quella prima Chiesa quando lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste. Se il cristiano oggi potesse riflettere, siamo un mucchio ibrido in confronto a ciò che essi erano. Ero di passaggio oggi, venendo, stavo osservando, scendendo qui, vicino a una di queste piccole case grande o alcuni di questi piccoli luoghi qui. Ho notato che c'era una piantagione di cotone e diverse erba medica. Là dovevano avere dei mulini a vento per pompare l'acqua, per tenerlo vivo. Perché? Non appartiene a quel luogo, certamente no. Ma osservate i vecchi cactus, potrebbe non piovere per 5 anni e vivrebbero comunque. E se mancate di abbeverare quello per alcuni giorni, morirà. Vedete? Non è l'originale. Ecco come siamo noi. Dobbiamo essere coccolati ed essere resi pezzi grossi nella chiesa e accarezzati affettuosamente e chiamati questo, quello o quell'altro. Ebbene, quei cristiani dei primi giorni erano rudi. Allora non importava che li accarezzava affettuosamente. Riflettevano Gesù Cristo a tal punto che dissero che consideravano la loro erano ignoranti e illetterati. Non andarono alle scuole superiori e non avevano una laurea universitaria, ma si accorsero che erano stati con Gesù. Ecco di cosa hanno bisogno i cristiani oggi, di accorgersi che siete stati con Gesù. C'è qualcosa riguardo a voi che è diverso. So che non è, è una cosa impopolare da dire, ma non cerchiamo la popolarità. I cristiani non cercano qualcosa di facile. Un'anziana sorella nella mia chiesa anni fa era solita alzarsi e cantare il cantico «Devo io essere portata a casa in cielo su un agiato letto di fiori, quando altri hanno combattuto per vincere il premio e solcato mari insanguinati?» No, io devo combattere se devo regnare. Pensate a cosa fareste se vi trovaste qui e ogni cosa fosse contro Gesù Cristo, se foste vissuti nei suoi giorni. Ci state vivendo, fratello mio, sorella. È così, egli è ancora la parola. Guardate oggi come la stanno calpestando. Guardate come stanno cercando di organizzarla e unirla e ogni altra cosa del genere con il mondo. Rimanete fuori! Prendete la vostra posizione per Gesù Cristo e la sua parola. Non lasciate che niente ostacoli ciò. Rimanete proprio con essa. Come il vecchio lavandaio cinese, una volta veniva qui in Arizona, in California, anni fa, non sapeva scrivere una parola di inglese. Lo sapeva a malapena. Portavate da lui il vostro bucato, sapete cosa faceva? Aveva dei piccoli pezzi di carta. Non c'era scritto niente sopra. Egli strappava quel pezzo di carta e ve ne dava un pezzo. Quando tornavate, quel pezzo di carta doveva combaciare con il suo pezzo di carta, o non avreste ricevuto il vostro bucato. Quello è molto meglio. Potreste copiare un nome, ma là non lo imbroglierete, perché quel pezzo di carta deve combaciare esattamente con il suo pezzo di carta. Ecco come anche Dio ha fatto il suo patto. La nostra esperienza non deve combaciare con qualche credo, qualche dogma, qualche denominazione di chiesa, ma deve combaciare con la parola di Dio, Gesù Cristo. Giusto? Quando veniamo a Cristo, allora Cristo ci reclama. Egli strappò lui in due al Calvario, ne sollevò una parte e la pose alla sua destra, che era il corpo. Lo Spirito, egli venne, lo rimandò qui per creare per lui una sposa, e quella stessa esperienza che era in Cristo deve essere in noi. Egli era assolutamente così perfetto, al punto che piacque allo scultore e lo ispirò al punto che lo colpì al Calvario. Oh mai! Ora lo vediamo, come ha detto la Scrittura, il capolavoro di Dio. Noi lo vediamo percosso, colpito e afflitto da Dio. Ecco il vero capolavoro. Come angelo colpì il suo, ecco quello che rese. Se egli avesse semplicemente vissuto una buona vita, egli sarebbe diventato come una delle persone che oggi predicano il Vangelo sociale. Egli era un profeta, ma egli era più di un profeta. Egli era Dio, egli era Emanuele. Ed ora ciò che lo rese esattamente per me, il capolavoro per me e per voi, è perché Dio lo colpì. Egli lo colpì al Calvario. Se egli non fosse stato colpito, non importa quanti morti egli avesse risorto, quanto forte avesse predicato, quale fosse la sua grande vita, quali fossero le sue affermazioni, egli là fu messo alla prova. Egli era così compiaciuto, Dio lo era, al punto che egli era l'unico uomo che sia mai stato sulla faccia della terra che Dio potesse colpire per tutti gli altri. Quel perfetto fu colpito per l'imperfetto. L'intera creazione era caduta tramite Adamo, fu redenta tramite Gesù Cristo. Il capolavoro di Dio aveva passato la prova. Come lo fece egli? Tramite la parola. Sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Oh, amico cristiano, indossa l'intera armatura di Dio. Non rimanere indietro con qualche piccola idea di qualche credo o qualcosa vicino a cui ti trovi. Indossa l'intera armatura di Dio quando vai a combattere il nemico, come fece il nostro Signore. Egli mostrò come il più debole cristiano può sconfiggere Satana solo con la parola. Egli aveva i poteri, egli avrebbe potuto colpire Satana in qualsiasi modo voleva, ma egli non li usò. Egli prese solo la parola e lo sconfisse con essa. Sta scritto, dappertutto. tutto sta scritto. Così egli sconfisse Satana tramite la parola di Dio. Ora, quello era il perfetto capolavoro e Dio lo colpì. Che esempio esso era? Che cosa reale? Parlare del pezzo di scultura di Michelangelo laggiù, del Mosè che fu colpito sulla gamba? La Bibbia dice, quest'uomo fu deturpato più di tutti gli uomini. Egli fu deturpato al punto che non sembrava neppure un figlio dell'uomo. Egli fu battuto, fu afflitto, era insanguinato, era denudato. Egli, ogni cosa che potesse essere fatta, egli sembrava proprio un grande ammasso di sangue e ossa che camminavano insieme. Egli non sembrava neanche un essere umano mentre trascinava quello verso il Calvario. Dio lo colpì per noi. Ecco cosa lo rende il perfetto capolavoro. Oh, quanto lo amo! Sapere che egli l'ha fatto per me, sapere che egli l'ha fatto per voi. Come possiamo noi esserne all'altezza? Nessuno potrebbe esserne all'altezza. Nessuno è degno di esserne all'altezza. Eravamo qui senza speranza, noi senza Dio, senza qualsiasi genere di redenzione. Ognuno di noi è nato sessualmente e dovevamo proprio pagare il prezzo. Ma egli venne, il perfetto, ed era così perfetto e così gradito fino a che Dio lo colpì per voi e per me. Ora, per quasi 2000 anni, Dio ha cercato di tagliare per lui una sposa capolavoro chiamata una chiesa. È così. Come lo compie Dio? Egli lo compie tramite il suo metodo che non cambia mai, la parola. Dio non cambia mai il suo metodo. Chiunque, voi potete, voi cambiate, io cambio, il tempo cambia, il mondo cambia, ma Dio non cambia. Egli è perfetto, egli non cambia. E il modo in cui egli compie qualcosa la prima volta, egli lo compie ogni volta nella stessa maniera. Egli salvò l'uomo una volta perché si era ravveduto. Ecco come salverà ancora l'uomo. Egli ha guarito un uomo perché aveva fede. Egli guarirà il prossimo sulla stessa base. Egli non cambia mai il suo modo perché, vedete, egli è sovrano ed eterno. Egli è infinito, onnipresente, onnisciente. Egli è Dio. E quindi egli non deve chiedere a qualcuno della saggezza. Egli non deve aspettare finché apprenderà di più. Egli non ha bisogno di una nuova laurea. Egli è perfetto. E qualsiasi laurea, e qualsiasi cosa egli compie all'inizio, la sua prima decisione rimane la stessa per sempre. Non può mai essere cambiata. Oh, quanto sono grato! E quando egli creò il suo primo capolavoro, lo mise dietro la parola. Quando egli creò il suo secondo capolavoro, egli era la parola. Amen! Egli era la parola, non dietro la parola, ma egli era la parola. Dio non cambia mai il suo piano. Ecco esattamente che cosa iniziò a fare con la sua prima chiesa, la parola. Ora, Dio, la parola, al principio, egli era indipendente da tutti gli altri, ogni altra cosa, tutte le altre persone. Ora, io non dico questo per essere diverso. Dio è un separatore, lo sapete? Parlate dell'integrazione? Dio è un separatore, egli certamente lo è. Egli separa la sua gente dal mondo, egli separò Israele, la sua nazione. Egli sta cercando di separare la sua chiesa dal mondo, ma la chiesa vuole andare avanti con il mondo. Ma la sua gente è comunque separata, separata per lui. Chi è egli? La parola. Come può un uomo avere il battesimo dello Spirito Santo e lo Spirito Santo scrisse la parola e un uomo avere il battesimo dello Spirito Santo e rinnegare la parola? Come può lo Spirito Santo in voi rinnegare la sua stessa parola che ha stabilito per voi? Non posso comprenderlo. Deve essere in accordo alla parola. E se il vostro spirito non puntualizzerà ognuna delle promesse di Dio con un amen, c'è qualcosa che non va. Il fratello Fred Sotman o qualcuno qui stasera ha citato Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è la parola, quella, certamente. Egli è sempre lo stesso, vedete? E il vostro spirito deve puntualizzare ciò con Amen. Oh, egli in un certo modo lo è. In ogni modo, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, notiamo che Dio iniziò a creare per lui una sposa per Cristo. Quindi, e la sposa deve essere identificata con lui e in lui, perché essa è parte di lui. Ora, la sposa è parte di lui, lei è parte di lui, la parola per quel giorno. La sposa diventa parte di quella parola perché è Cristo. Ora, lo credete? Dobbiamo essere in Cristo. In Cristo dobbiamo essere di Cristo. In Cristo parte di Cristo. Che cos'è una donna quando prende un uomo o un uomo prende una donna? Quella donna deve essere parte di lui. Non sono più due, sono uno. E quando Dio e Cristo diventarono uno, essi erano uno. Perché Dio era la parola e la parola era fatta carne. La carne e la parola divennero uno. E quando la Chiesa diventa la sposa di Cristo, lei e i Vangeli sono la stessa cosa. Come potete dire allora i giorni dei miracoli sono passati? Come potete dire allora egli non è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Come potete dire quelle cose sono per un apostolo, un discepolo o per qualcuno in un altro giorno, quando siete parte di lui? Quando egli disse, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Che ne è di Apocalisse 22, quando egli ha concluso di scrivere il libro, egli disse, io dichiaro che se chiunque aggiungerà una parola o toglierà una parola da esso, la sua parte verrà tolta dal libro della vita. Come farete a venire in cielo allora dicendo, ebbene, io credo questo ma non credo quella? Dovete essere l'intera parola perché siete una parte di lui. Ecco come Dio sta cercando di rendere la sua chiesa oggi, non tramite un credo, e stanno cercando di forzarci in ciò, gente. Lo potete vedere arrivare, la scritta è sulla parete. Non passerà molto prima che saremo una chiesa mondiale e ogni chiesa cadrà proprio in questo o affronterà le circostanze. Ebbene, siete pronti ad affrontare questo? Fareste meglio a non farlo solo perché pensate che è la cosa giusta. Fareste meglio ad avere Cristo in voi. Perché quella parola è eterna e quella parola è ciò che vi farà risorgere di nuovo. Voi diventate parte di quella parola, siete identificati con la parola. Oggi dite, sono un cristiano, a quale denominazione appartieni? Ebbene, ciò non ha niente a che fare con il cristianesimo. Va bene avere delle denominazioni, non sono contro ciò, ma vedete, ecco cos'è la gente. Molta gente dice che io faccio a pezzi le denominazioni, le prendo a calci. Non lo faccio, no signore, le denominazioni vanno bene, sono come contratti di lavoro o qualcosa del genere. Ma quando rimanete attaccati perché dite, sono un cristiano perché appartengo alla tal chiesa, ciò non significa niente. Dovete essere di Cristo, e Cristo è la parola, e molte volte quelle denominazioni sono lontane dalla parola quanto l'est dall'ovest. Dovete rimanere con quella parola per essere la sposa. Se siete nella sposa, siete nella parola e la parola è in voi. E la parola che rifletteva Dio attraverso Cristo, riflette lo stesso Dio attraverso di voi. Amen. Amen significa così sia. Quindi così sia. Io credo ciò essere la verità. Dovete essere identificati con Lui. Ora, se io sarò un vero americano genuino, se sarò un vero cittadino di questa nazione, io devo essere identificato con essa. Devo essere tutto ciò che essa è mai stata, giusto o sbagliato. Devo essere tutto ciò che essa è, giusto o sbagliato. Tutto ciò che mai sarà, giusto o sbagliato. Devo essere identificato con questa nazione, se sarò un americano, è giusto? Nella sua gloria o la sua vergogna, libertà o fiamme, qualsiasi cosa essa sia, io devo essere l'artefice della sua immortalità. Devo prendere posizione come una unità. Ogni cosa che lei è, lo sono io. Ogni cosa che lei è stata, lo sono io. Ogni cosa che sarà, io devo esserne partecipe. È giusto. Pensateci solo per alcuni minuti. Allora, per essere ciò quale americano, ve lo farò comprendere, così sarete sicuri di capirlo, mentre concludo. Per essere un americano, io devo essere identificato con ogni cosa che lei abbia mai fatto. Allora io sono approdato a Plumman Rock con i padri fondatori. Io mi trovavo a Plumman Rock con i pellegrini. Io ero là con loro. Ho cavalcato con Paul Revere una notte per avvisare questa nazione dei pericoli. Dovevo esserlo se ero un americano. Dite, oh, fratello Branham, aspettate un momento. La Bibbia ha detto in Ebrei al 7° capitolo che Levi, che riceveva le decime, pagò le decime perché si trovava nei lombi di Abramo quando egli incontrò Melchisedec, il suo bisnonno, e gli fu considerato. Quando il suo pronipote era nei suoi lombi, quando Abramo pagò le decime a Melchisedec, Dio lo assegnò. L'ha egli fatto? È così. Qualsiasi cosa sia, questa nazione lo sono io. È così. Quindi sono approdato a Plumman Rock, ho cavalcato con Paul Revere, ho attraversato la Valley Forge, ero su quel fiume ghiacciato con George Washington. Io ero uno di quei soldati americani che non avevano neanche le scarpe per marciare contro i britannici. Avevo i piedi freddi quel mattino quando me li sono avvolti. Ho visto Washington uscire dalla foresta bagnato fino alla cintola per aver pregato tutta la notte. Io ero là quando accadde. Io ero con Stonewall Jackson quando l'opposizione era così grande. Quando le armate del nord mandate laggiù dissero: tutta l'armata è stata respinta. Dissero: dov'è Jackson? Dissero: egli rimane fermo come un muro di pietra. Io ero là con lui, l'esile piccolo individuo dagli occhi blu. Gli chiesero una volta: come puoi rimanere quando l'opposizione è così grande? Un uomo molto modesto calciò con lo stivale e così disse: non porto mai un sorso d'acqua alla bocca che prima non abbia ringraziato l'onnipotente Dio. Io ero con lui sulle sue convinzioni. Io ero con Stonewall Jackson, e così. Io ero al Boston Tea Party, ho aiutato a gettare un po' di quel tè inglese nell'oceano. Dovevo esserlo per essere un americano. Sì, signore. Sì, signore. Ho firmato la dichiarazione di indipendenza con Thomas Jefferson. Ho suonato la campana della libertà il 4 luglio 1776. Sono identificato con la sua vergogna nella rivoluzione, quando un fratello combatteva contro l'altro fratello e padre contro figlio. Io devo essere identificato nella sua vergogna, allo stesso modo in cui sono identificato con la sua gloria. È esattamente giusto. Io ero a Wake Island quando tutti quei soldati persero la vita. Li ho visti farlo. Li ho visti quando hanno conquistato Wake Island. Ho aiutato ad alzare la bandiera a Guam. Certamente. Tutto ciò che lei era, tutto ciò che lei abbia mai fatto, tutto ciò che lei è ora, io orgogliosamente dico che ne sono parte perché sono contento di essere un americano. Voi non lo siete? Per essere un cristiano devo essere allo stesso modo. Alleluia! Sì, signore, se sono un cristiano allora ho predicato il Vangelo e ho avvisato dei giudizi che arrivavano con Noè. Sì, signore, io ne ero parte a quel tempo, là. Io ero parte dell'economia di Dio. Io ero con Mosè al pruno ardente. Io fui gettato fuori d'Egitto con Mosè. Io fuggii nel deserto ed ero con lui al pruno ardente. Ho sentito la sua voce. Ho visto la sua gloria. In passato ho visto la colonna di fuoco in quel pruno che parlava Mosè. Io ero con lui al Mar Rosso quando esso si aprì. Ho visto la colonna di fuoco posarsi sul monte Sinai. Ho mangiato la manna nel deserto e bevuto dalla roccia percossa. Alleluia! Non sento di avere 55 anni ora. Amen! Sì, signore, ho mangiato la manna nel deserto con i figliuoli ebrei là dietro nel deserto e ho bevuto da quella stessa roccia percossa. Io ero con Giosuè quel mattino quando stavo osservando le mura di Gerico e vide un uomo in piedi e gli sguainò la sua spada e corse per affrontarlo. Disse: sei dei nostri? Sei con il nostro nemico? Egli disse: io sono il capitano dell'esercito del Signore. Ho visto Giosuè gettare a terra la spada. Mi sono inginocchiato con Giosuè quando mi sono inchinato davanti a lui, al capitano dell'esercito del Signore. Ho visto cadere le mura di Gerico al suono della tromba. Ho visto Giosuè dire: sole, fermati, e luna, rimani su Aialon, non muoverti. Vidi il sole rimanere fermo e la luna non mancare di far luce. Ho visto accadere tutto ciò. Io ero con Daniele nella fossa dei leoni, con i ragazzi ebrei nella fornace ardente. Io ero con Elia là fuori, quando il mondo intero l'aveva rigettato, e Acab e tutte le loro Izebel, con tutti i loro capelli tagliati, le cose di quel giorno, i loro trucchi, le ciprie, ogni cosa aveva preso la chiesa. Io rimasi con Elia, dichiarando il messaggio puro e netto sulla parola di Dio. Alleluia! Io rimasi con lui sul Monte Carmelo. Quando rimase là fuori da solo, l'ho visto far scendere il fuoco dal cielo pregando. Io ero con Davide quando uccise Golia. Gloria a Dio! Ebbene, se sono un cristiano, sono identificato in tutto ciò. Devo esserne parte, sì Signore. Ho profetizzato con Isaia nel suo giorno. Ero con Giovanni nel Giordano. Quando vide la colomba scendere su di lui, io ero con Giovanni al Giordano. L'ho visto guarire i malati, risorgere Lazzaro, riportare la figlia di Jairo in vita dopo che era morta. L'ho visto. Sono identificato con lui nella sua morte. Sono morto con lui quando morì al Calvario e sono risuscitato il mattino di Pasqua insieme a lui nella potenza della sua resurrezione. Ne sono un testimone questa sera. Sono morto con lui al Calvario, risorto con lui a Pasqua. Alleluia! Per essere parte di lui, devo essere identificato con lui. Io ero identificato con lui nella sua morte, ero identificato con lui nella sua sofferenza, ero identificato con lui quando le denominazioni lo avevano rigettato, ero identificato con lui quando lo cacciarono fuori dal tempio, quando cercarono di cacciarlo, sbarazzarsi di lui. Io ero là con lui, ero con lui nella sua morte, risorsi con lui nella risurrezione, ed ero con i 120 quando salirono nell'alto solaio. Sì Signore, ho testimoniato di quel forte vento impetuoso che scese dal cielo. Ho parlato in lingue con gli unti nel giorno di Pentecoste. Alleluia! Io ero là perché sono identificato con lui. Gloria a Dio! E così ho predicato con Pietro in Atti 2. Ho predicato là con lui. Ho predicato con Paolo sulla collina di Marte davanti ai critici. Sì Signore, dovevo esserlo. Ero con Giovanni sull'isola di Patmo. Vidi la visione della sua venuta. Sono io. Io vidi Lutero. Ero con lui quando era nella Riforma, ero con Wesley. Ed ora sono qui a Yuma, Arizona. Alleluia! Sono identificato stasera qui nel Motel Standard con un gruppo di persone che credono la stessa cosa, ed ora noi siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Alleluia! Sto aspettando la sua venuta in gloria uno di questi giorni, identificata con lui, vivendo mi amò, morendo mi salvò, sepolto, porto lontano i miei peccati, risorto mi giustificò liberamente per sempre, un giorno egli tornerà, oh giorno glorioso! Io sono ora identificato nel battesimo dello Spirito Santo, non qualcosa qui fuori, sulla strada, qualcosa come 40 anni fa, ce l'ho proprio ora, la gloria e la potenza di Dio, il perdono per i peccati. Lo vedo guarire i malati, aprire occhi ciechi, lo vedo predire cose, leggere i cuori delle persone, sono identificato con lui nel suo ministero in questo giorno. Gloria a Dio! Sono identificato con lui per la liberazione in questi ultimi giorni. Io confido di essere parte di quella grande sposa che verrà uno di questi giorni. Non importa ciò che potrebbe dire il mondo, potrebbero chiamarci pazzi, isterici, o Belzebù, o eretici, qualsiasi cosa vogliono essere, io voglio comunque essere identificato con quel gruppo. Sono ancora là, io rimango là, io sono nato là, voglio rimanere là, sarò sempre là, perché Dio mi ha posizionato là, lo sono. Ho lasciato la mia chiesa per venire a identificarmi con un mucchio di santi rotolanti, sono uno di loro, io sono identificato con loro. Dicono: Billy, hai perso il senno. Forse l'ho perso, ma ho trovato il senno di Cristo. Ho trovato la sua parola, ho trovato la sua presenza, che egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Importa ciò che chiunque altro pensi al riguardo. Questo sono io sono quello che deve fare la mia identificazione. Sono identificato con lui tramite la parola di Dio. Egli disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Sono felice di essere identificato in ciò. Sì, Signore. Sapete, il vecchio maestro violinista, una volta, avete sentito la storia, avevano un vecchio violino e lo stavano vendendo all'asta. Volevano venderlo e nessuno lo comprava. Dissero: chi darà un dollaro? Chi darà un dollaro e mezzo? Alla fine, uno, due, un dollaro e mezzo. Alla fine si fece avanti dall'uditorio un vecchio uomo dai capelli grigi. Sapete la storia? Lo prese e disse: datemelo. Mise della resina sull'archetto e lo suonò alcune volte. La gente iniziò a piangere. Le lacrime iniziarono a scendere dai loro volti così. E mentre piangevano, il battitore d'asta lo riprese e disse: chi offrirà uno? Disse: $1,000, 2,000, 5,000. Qual era la differenza? Il maestro, colui che lo conosceva, colui che l'aveva costruito, egli sapeva come tirar fuori ciò che c'era in esso. E fin tanto che cerchiamo di far venire le nostre chiese dai credi e dalle denominazioni, non lo faremo mai. Lasciamo che il maestro costruttore del genere umano, il quale ha fatto l'uomo a sua immagine, il quale gli sta edificando una sposa per la stessa cosa, lasciate che il suo archetto, col tocco dello Spirito Santo, suoni questa parola nel vostro cuore una volta, e ciò sarà il nostro migliore esempio. Non importa in quante grandi chiese andate, quanti nomi sono sul libro, ciò farà di più per Gesù Cristo di tutte le chiese e le denominazioni, i credi e le chiese del mondo e le organizzazioni in tutto il mondo. Egli sta formando una sposa, sì Signore, sta sbozzando i pezzetti ora, tagliando via il mondo. Oh, l'unirsi alla Chiesa e ai credi, alle denominazioni, ai dogmi, devono tutti essere tagliati via dalla Chiesa. Le loro idee formali, la loro indifferenza, le loro dottrine e altro, tornate indietro e lasciate che il Maestro prenda quell'archetto. Lasciate che il Maestro vi prenda nelle sue mani, suoni la parola, dica: Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dite: Amen, Signore, rendimi, modellami, rendimi, Signore, ciò che dovrei essere. Allora ci sarà una cosa diversa. Allora, se io sarò elevato dalla terra, attirerò ogni uomo a me. Sì, Signore. Egli ora vi sta intagliando, intagliandovi solo alla sua parola, tagliando tutti i credi e i dogmi ed ogni cosa via da voi, cercando di riottenere una sposa per il Figlio, un altro capolavoro, parte della parola. La parola. Gesù non poteva prendere il posto. Ricordate quando lo lessero quel giorno nel libro? Egli lesse solo una parte della profezia, lasciò il resto per l'ultimo giorno. Noi dobbiamo prendere quella parte. Quindi, vedete, egli ha tagliato, vuole intagliare la Chiesa proprio come ha intagliato il Figlio, come egli ha intagliato la sposa e lo sposo. Per essere la sua sposa dovete essere parte di lui, non parte del credo, non parte della chiesa, non parte della denominazione, ma la parte di lui. Intagliati da ogni altro genere di forma non funzionerà. Dovete essere intagliati dalla parola, il mondo tagliato via da voi, e lasciare solo la parola vivere in voi. Il grande scultore conta su di voi, disposti di rimanere ed essere formati nella forma della sua richiesta, che la sua parola richiede. Negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Cristo è il capolavoro identificato della parola fatta carne. Vi viene chiesto di identificarvi in Lui tramite la stessa parola per essere il capolavoro per la sposa. Ora, fratelli, Dio allora aveva un capolavoro da presentare al mondo, ora egli vuole un capolavoro oggi. Siete disposti? Siete pronti, miei amici cristiani? Siete veramente certi che la vostra vita riflette a tal punto per Cristo? Non importa cosa dica il mondo? Dicono, avete perso la testa, siete impazziti, siete andati ad unirvi a quel mucchio di santi rotolanti. Non prestate attenzione a ciò. Se non siete realmente, veramente salvati e in quel corpo e la parola di Dio in voi si riflette e la vita di Cristo si riflette da voi, fratello, sorella, non correte quel rischio. Non mi importa cosa siete, che genere di esperienza avete, lasciate quella parola riflettersi attraverso di voi ogni giorno, perché Dio in questi ultimi giorni sta prendendo una sposa per suo figlio, Gesù Cristo. Chiniamo i capi. Caro Padre Celeste, un modo così rude davanti ad un gruppo di persone intelligenti, la mia istruzione è insufficiente, Signore. Prego che il grande Spirito Santo farà penetrare queste parole nel cuore della gente affinché vedano che cosa intendevo, se non hanno potuto comprenderlo nel mio modo di tagliare le cose, Signore. Ma nel mio cuore io vedo ciò che tu stai cercando di fare. Credo, Padre, la sposa deve essere parte dello sposo. Lei deve essere come lo sposo, perché è parte di lui. Lei non potrà mai, mai essere la sua sposa finché non diventa parte di lui. E cioè una parte della parola oggi, che dice che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Il granello di frumento che una volta viveva nella terra e cadde sul suolo, risorse nella sembianza del granello che era entrato nel suolo. E Signore, nel giorno di Pentecoste sorse una grande chiesa, venne un altro granello di frumento per essere reso uno sposo e una sposa per l'ultimo giorno. Abbiamo trovato che vi cadde per lui per 1000 anni, dal concilio di Nicea giaceva a marcire nel suolo. Il critico scrisse il libro Il Dio Silenzioso, che avrebbe lasciato morire i bambini e uccisi dai leoni e bruciati, e i gladiatori martirizzarono i cristiani e li bruciarono al rogo, se solo quell'uomo avesse avuto la comprensione spirituale. Quel grano doveva marcire nel terreno, ma è sorto di nuovo non nella sembianza in cui è sceso. È sceso nella sembianza di un granello di frumento, ma quando è venuto fuori aveva alcune foglie come il giovane frumento che spunta. Alla fine è cresciuto interamente, da Lutero a Zwingli, e continuando è alla fine arrivato all'infiorescenza. Si è trasformato nei giorni di Wesley, assomigliava un po' più al frumento e più di quanto lo sembrassero gli steli. Sta tornando in sé di nuovo. Allora scopriamo che è spuntato un grano, sembrava come quello vero, e se soltanto vi avvicinerete e tirerete indietro l'involucro, ve ne accorgerete. Quel primo granello di frumento non ha dentro affatto alcun grano, è un involucro, una foglia. Signore, il grande risveglio pentecostale che è uscito doveva essere in quel modo, Signore, per proteggere il grano quando verrà. Non avrebbe avuto alcun posto dove andare. Ora, Padre, sappiamo che prendiamo ogni cosa secondo la natura, perché Tu hai formato la natura. Tu hai redento la terra, nel modo in cui l'hai battezzata, i giorni di Noè, dopo la sua predicazione. Tu hai fatto gocciolare il sangue del Figlio sulla terra, per santificarla per Te. E nella grande epoca a venire, nel rinnovamento, Tu la brucerai con il fuoco per bruciare via tutte le cose del mondo. Come fai con il cristiano? Tu l'hai salvato, battezzato, santificato, poi rinnovato da lui il mondo, e allora l'hai reclamato come tuo, mettendo in lui lo Spirito Santo. Sappiamo che questo grano è passato attraverso lo stesso processo. Ogni natura opera allo stesso modo. Ora, Signore, quando vediamo il guscio ora staccarsi dal grano, procedendo mondanamente, Oh Dio, concedi che quei granelli, il guscio deve essere staccato, così che il grano possa andare nella presenza del Figlio. Sento l'arrivo della mietitrice, Signore. Non passerà molto, e allora il grande ascensore prenderà la sua sposa in gloria nella presenza di Dio. Prego, Padre, che Tu benedica ognuno di noi. Facci ricordare, Signore, che questa è la nostra opportunità. Potremmo non averne una domani. Oggi è la nostra opportunità. Oggi, dopo tanto tempo, quando ascoltate la Sua voce, non indurite i vostri cuori. Signore Dio, non conosco queste persone. Se c'è qualcuno qui a cui manca questo, concedi stasera che ricevano la pienezza di Dio e siano riempiti con lo Spirito Santo. Concedilo, Padre. Ora, con i capi chini e anche i nostri cuori chini, amici, scusate il mio modo di spezzettare il mio messaggio. Io prego che Dio vi mostri proprio ciò che intendevo. Ora, se io non voglio che nessuno guardi, tenete proprio i capi chinati. Io non voglio. Chiunque siate, se non siete certi che la vostra vita... Ora, vedete, ognuno di quei processi, che cosa hanno fatto? Sono entrati in un'organizzazione. Che cosa ha fatto esso? Lo spirito è andato via da un altro. Non appena Lutero si organizzò, esso si addentrò dritto in Wesley. Wesley si organizzò, esso si addentrò dritto nella Pentecoste. La Pentecoste si organizzò, dove sta esso andando? Proprio come la colonna di fuoco, continua proprio a spostarsi. E alcune persone direbbero, io sono pentecostale, ciò va bene, io sono luterano, quello va bene, non c'è niente contro questo, ma amico, il grano continua ancora ad avanzare. Abbiamo avuto uno dei più grandi risvegli e è durato più a lungo, la storia mostra che un risveglio dura circa solo 3 anni. Questo ha proseguito per 15 anni o più, grandi campagne di guarigione, ma ora si è raffreddato. Osservate, ogni risveglio produce sempre un'organizzazione in seguito. Perché questo non l'ha prodotta? C'era un piccolo gruppo di fratelli che ha iniziato su da qualche parte, chiamato l'ultima pioggia, non sono andati da nessuna parte, è caduto completamente. Perché? È l'epoca del grano, amico. Si tratta del grano. C'è un ministero sulla terra che è proprio come quello che si è addentrato nel terreno laggiù al principio, una vera esperienza pentecostale. Le chiese si stanno organizzando e una sta cercando di costruire qualcosa di più grande dell'altra e far entrare più membri e altro. Le organizzazioni, gradualmente lo vediamo, io sono pentecostale, lo vediamo staccarsi, ma perché cosa? Deve farlo, così il figlio può arrivare al grano. Se al principio non fosse stato là, se non ci fosse stato nessun involucro attorno ad esso, non avrebbe avuto alcun luogo in cui andare. Dio creò un involucro, vedete, come il grano turco, come il grano, come ogni altra cosa che viene da un'infiorescenza. Ora, vedete, non c'è stata un'organizzazione che sia iniziata dopo questo. Perché? Non c'è più tempo per quella. Siamo alla fine. E se non siete esattamente dove dovreste essere e direte, fratello Branham, se Dio ascolterà la tua preghiera per i malati, e io ho sentito ciò che il Signore ha fatto in risposta alla preghiera, e avete sentito di altre persone nel mondo oggi che pregano, dite, io pregherai per me che io riceva quell'esperienza, fratello Branham? Potrei non vederti più, potrei non vedervi più, ma prega che io sia là. Non mi sento di esserci ora, ma mi piacerebbe che tu pregassi per me affinché avvenisse. Ora ogni capo chino, alzate la mano, lo farete? Il Signore ti benedica. Benedica te e te. Dio vi benedica. In questo gruppo di persone, immagino 50, forse 75 mani erano alzate. Ora, caro Gesù, tu sei il giudice. Noi siamo solo i ministri. Io prego, caro Dio, e se ho trovato grazia agli occhi tuoi, risponda alla mia preghiera. Hai visto ogni mano che si è alzata, conosci ciò che era nel loro cuore, crediamo che sono ordinate alla vita. E Satana, proprio come ai giorni di Adamo, sta cercando di trattenere quel capolavoro dal farsi avanti. Possa esso essere fermato stasera. Possa il sangue di Gesù Cristo bloccarlo e possano essere essi farsi avanti quali capolavori per Dio. Concedilo, Padre. Possano essere identificati nella parola di Cristo. Egli disse, eccetto che un uomo sia nato di nuovo, possano ricevere quell'esperienza del nascere di nuovo. Possano ricevere il battesimo dello Spirito Santo, il rinnovamento da tutte le cose del mondo, essi non lo vogliono più, Signore. Pulisci via da loro quel mondo e disponili come un capolavoro davanti alle persone. Concedilo, Signore, che tu possa essere contento in quest'epoca del tempo della coltivazione qui negli ultimi giorni per presentare il tuo capolavoro in questi uomini e donne, ragazzi e ragazze che hanno tenuto alzata la loro mano. Concedilo, Signore. Benedici questo risveglio che sta continuando in città. Oh Dio, prego che ogni uomo e donna che sono nei dintorni visitino quel risveglio e possa ognuno di loro essere riempito con lo Spirito Santo e possa esserci un risveglio all'antica che si diffonda rapidamente qui tra questa piccola città al punto che le persone verranno da ogni luogo. Concedilo, Signore. Dacci queste cose, Padre, perché le chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Io l'amo. Io l'amo. Lo amate? Sapete, Paolo disse, se canto, canto nello spirito. Mi chiedo, sono ben lontano dall'essere un cantore, ma mi chiedo solamente, insieme, se non potremmo iniziare quel cantico, io l'amo. Ci daresti la tonalità, sorella? Perché per primo mi amò. L'avete sentito? Quanti lo conoscono? Vediamo le vostre... È uno dei miei antichi cantici. Amo cantarlo. Bene. Ora, chiniamo solo i nostri capi e chiudiamo gli occhi e cantiamo ora Io l'amo. Io l'amo. Io l'amo. Perché per primo acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. Canticchiamolo. Un giorno arcobaleni spazzeranno il cielo. Ci sarà il suono di una tromba, i morti in Cristo sorgeranno, oh, come lo desidereremo allora. E acquisto la mia salvezza al Calvario. Ecco dove egli è diventato il capolavoro per noi. Solo ricordate, tutti i capolavori, prima di poter essere disposti nella sala d'onore, devono prima attraversare la sala dei critici. I critici devono vedere se lo possono criticare, ma quando sopporta i critici, allora viene portato nella sala d'onore. Il Figlio di Dio passò attraverso i critici di ogni organizzazione, denominazione, fino al punto che Pilato disse, «Io non trovo colpa in lui». Giuda disse, «Io ho tradito sangue innocente». Allora Dio lo risorse, ed egli si trova nella grande sala d'onore oggi, alla destra di Dio, facendo intercessione. Non volete unirvi là a lui? Non volete essere parte di ciò? Potete esserlo? Siete invitati ad esserlo. Mentre cantiamo questo cantico, perché non vi avvicinate e ne parlate con lui ora? Primo mi amo e acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. Mentre lo cantiamo ancora, voglio che stringiate la mano con qualcuno oltre il tavolo ora. Dite, Dio ti benedica, amico cristiano. Dio ti benedica, prega per me. Ognuno di voi lo faccia ora, mentre lo cantiamo ancora. Io amo. Prega per me, prega per me. L'amo perché è giusto, stringete le mani, dite prega per me, tutti voi pregate per me, voglio tanto essere là e acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. Ora chiniamo i nostri capi, chiudiamo gli occhi e alziamo le mani e cantiamo ora a Lui. Io, oh Dio, io l'amo perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza al Calvario. Osservate il vostro capolavoro appeso là. Grande scultore, grande Dio, il quale ha fatto l'uomo e l'ha modellato e gli ha dato forma secondo la tua stessa immagine. Io ti prego, Signore, che tu ci prenda stasera. Possa questa essere una sera memorabile, veramente memorabile per noi, che stasera, Signore, stasera proprio qui nel Motel Stardust, possa tu modellare uomini all'immagine di figli di Dio. Concedilo, Signore. Grande scultore, tu sei l'unico che può farlo. Prendi la tua parola, Signore, modellala proprio nei cuori di ognuno di noi, affinché possiamo essere i tuoi capolavori negli ultimi giorni ed essere chiamati la sposa di Cristo. Altri uomini possano vedere che c'è una tale realtà e una tale gioia nel vivere per Lui. Signore, in questo giorno che anche le nostre chiese stanno perdendo la loro sincerità, loro non sembra essere tutto andato verso Hollywood. Signore, che cosa è accaduto? Hanno seguito un luccichio al posto di un ardore. Sappiamo che il mondo luccica con l'essere mondano, ma il Vangelo arde con l'amore e con Cristo. Concedi, Signore, che ci allontaneremo dal luccicare del mondo ed entreremo nell'ardore di Cristo. Sono tuoi, Signore, tu li hai acquistati, tu hanno alzato la mano stasera, vogliono esserlo. Ora, Padre, io, se io potessi, io li renderei tali, ma non posso, ma confido in te. Hai detto, colui che viene a me, io non lo caccerò via. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà in giudizio. Non un finto credente ora, Signore, ma credere, egli è passato dalla morte alla vita. Concedilo, Padre, sono tuoi tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Lo amate? Non egli meraviglioso? Dacci una piccola intonazione o un accordo su questo, sorella. Meraviglioso, meraviglioso. Vi piace cantare? Sto prendendo troppo tempo? Mi piace adorare. A voi no? Un piccolo messaggio tagliente così, io non, sapete, detesto tagliare, ma voi dovete ribattere un chiodo e fargli fare presa, sapete cosa intendo? Sì? Dovete farlo entrare in profondità. E vedete? Amate quel cantico? Meraviglioso, meraviglioso è Gesù per me. Lo conoscete? Meraviglioso, meraviglioso è Gesù per me. Consolatore, principe di pace, potente Dio egli è, salvandomi, tenendomi da ogni peccato e vergogna, Meraviglioso è il mio Redentore, lode al suo nome. Una volta ero perduto, ora sono salvo, libero dalla condanna. Gesù dà la libertà e piena salvezza, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e vergogna. Meraviglioso è il mio Redentore, lode al suo nome. Ognuno, meraviglioso, meraviglioso è Gesù per me. Consolatore, principe di pace, potente Dio egli è, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e vergogna. Meraviglioso è il mio Redentore, lode al suo nome. Ora diciamo lode al Signore, lode al Signore. Non vi sentite tutti nettati? Vi sentite bene? Adorate il Signore, egli è meraviglioso. Dio vi benedica finché ci incontreremo ancora. Volgerò il servizio al fratello presidente.